Grazie. Adesso vi presento Enzo Iacchetti, un grande amico, Grande.
Prova. Sì.
Fu di esserci al nostro 25esimo, guardate, ha fatto un sacrificio enorme. Ha dormito solo 4 ore.
Lascia stare.
No, prova, ma perché ieri sera sei andato a cantare anche.
Sì, certo, lavoro. Se no, come faccio a pagarmi la benzina per venire qua? Io vengo qua da tanti anni e devo dire che sono un po' stufo di dire le stesse cose. Soprattutto sono un po' stufo anche di sentire le stesse cose. Non preoccupatevi, io adoro queste persone che ci sono qua, ma soprattutto adoro la loro buona fede. Ma ancora mi stupisco come non si riesca a focalizzare un obiettivo che ci fa uscire di qua diversi dal solito. Ho sentito l'amico del Ghana credo.
No, Guinea.
E molte cose mi hanno impressionato, ma le sapevo già. Sapevo già anche i racconti della signora del Kenya. E ho immaginato la fuga del mio coscritto, che si sente più anziano, ma in realtà è un bambino. E su questi tre interventi vorrei dire delle cose. Siamo tutti colonizzati. Io quando ho sentito dire una frase, voi italiani siete più fortunati, in un certo senso, ma soltanto in un senso stupido, siamo nel quinto mondo. Se il Kenya è nel quarto mondo, le potenze mondiali e capitalistiche sono nel quinto mondo. Siamo colonizzati da uomini avidi che ci tengono lontani tra di noi, perché al loro mondo di potere conviene allungare il tempo dello sviluppo intellettuale. È questo il problema. Le persone non si sono mai avvicinate con le guerre, sono d'accordo con te. Le persone si avvicinano con la fede nella tolleranza. La tolleranza e la sintonia tra i difetti dei popoli cancelleranno l'intolleranza tra i popoli stessi. Finché noi faremo le guerre, o nel mondo ci saranno le guerre, per una partita di calcio. Mi fai ridere, amico mio, quando dici che è morto un ragazzo che giocava a calcio contro un altro villaggio. Nel nostro mondo capitalizzato, ogni domenica muoiono decine di persone per una partita di calcio. La polizia, che noi paghiamo con le nostre tasse, non va a difendere i poveri o i cittadini sulle strade, va negli stadi e cerca di evitare i disastri di massa. Questo non è un paese civile. Facciamo le guerre, finite le guerre, ci stiamo sulle palle l'uno con l'altro. Gli austriaci ci stanno sulle palle. A me mi stanno sulle palle gli austriaci. E anche i tedeschi. E noi stiamo sulle palle ai tedeschi. E agli americani stanno sulle palle gli americani del sud. E agli australiani del nord stanno sulle palle gli australiani del sud. In tutti i posti dove ci sono state le guerre non si è risolto mai nulla. Non è mai uscita questa voglia di diventare uomini di pace. E allora anche il sogno del bambino non mi interessa più. Perché se il bambino sogna che il lupo mangia la gente nelle fiabe, non è un bel sogno. Perché abbiamo l'orsacchiotto nel letto dei bambini? L'orso è un animale violento. Perché non ci sono più i lupi? Li abbiamo messi tutte nelle fiabe a mangiare gli esseri umani. Siamo noi, civilizzati, come si suol dire, che continuiamo ad allungare il tempo del nostro processo. Non me ne frega un cazzo del processo tecnologico. È il processo questo che mi interessa. E con questo processo siamo indietro come le palle dei cani. Avete presente il bassotto? il bassotto ha il pistolino qua e i maroni in fondo, a mezzo metro dal suo organo sessuale. È un esempio della nostra realtà. Forse ad alcuni fa ridere, ma è così. Non mi piace quando mi si dice che questo è un bel paese, questo è un paese che fa schifo. E sai perché? Perché noi cerchiamo di aiutarvi. Noi ci sentiamo più bravi quando andiamo in Africa ad aiutare i bambini africani. Ma in Africa, nelle scuole, alle bambine africane di 9 anni che sono già incinta e hanno già 2 bambini sulle spalle e una latta di acqua da riempire e fanno 15 chilometri per andarla a prendere e 15 chilometri per tornare indietro, non gli si insegna a giocare. E chi è il colpevole? È il maschio, ahimè, che non fa un cazzo. Nei villaggi del Kenya, non nelle bidonville. Nelle bidonville sono delle ville in confronto. Mi dispiace che tu non hai parlato dei villaggi del Kenya, dove c'è la siccità, dove muoiono le ragazzine di parto e il bambino che porta nel loro grembo, dove nelle scuole nessuno insegna a questi ragazzi come si fa a non avere un bambino ogni volta che si fa l'amore. Sono stufo di non sentire mai la Chiesa che interviene a parlare di anticoncezionali. Sono veramente stufo anche di venire qua, Giuseppe, perché esco sempre di qua incazzato come una bestia. Il mondo non cambia se non ci incazziamo. Mettetevelo in testa, non cambierà mai niente. L'anno prossimo saremo ancora qui a fare la festa e usciremo di qua con degli altri ospiti che saranno venuti, poverini, a raccontare le storie delle loro, dei loro paesi, ma saranno uguali a quelle di Caino e di Abele. Quanti tempi sono passati? Quanti miliardi di anni sono passati da Caino ad Abele? Ditemi se abbiamo fatto dei progressi, cazzo, ditemelo. Io sto male. Sono un uomo che sta male. Voi dovete dirmi perché tutta questa falsità intorno al pensiero dell'uomo, intorno ai governi, intorno anche ai governi dei paesi poveri, così considerati poveri. Ho aperto una diga in Kenya di raccolta di acqua piovana nella zona di Bamba, nel distretto di Bamba. Ho visto delle cose e sono stato 2 volte, non di più. Il mal d'Africa mi è venuto, ma mi è venuto nel cervello, non mi è venuto perché mi piace l'Africa. Mi è venuto il male a vedere queste ragazzine, a vedere questi uomini che fumano le sigarette e a vedere le donne con i bambini appesi al collo, donne, bambine, a scavare in attesa che potesse scendere un po' d'acqua dal cielo. Dio, dove sei? Dove sei? Where are you? My God. Dio è l'uomo. Lo sapete meglio di me che Dio è nell'uomo, e allora finché noi continuiamo a parlare senza incazzarci contro queste cose non risolveremo mai niente. E io non verrò più qua, non verrò più qua, non sono stufo di parlare, sono stufo di parlare. E questo voglio dire, e l'ho scritto mentre tutti parlavano, vedete quanta fatica, sono secoli di tentativi ma siamo ancora qui. Le istruzioni, cazzo, cosa insegnate ai bambini a scuola? Dimmi cosa insegnate, vi prego. Ditemi se insegnate ai bambini che cos'è un'educazione sessuale. Glielo insegnate? Fate della formazione di insegnanti che possano difendere queste bambine dall'aggressività di maschi inermi e anche animali. Le veline, non me ne frega un cazzo delle veline, e l'ho sempre detto. Cosa c'entrano le veline? Chi è che ha detto questa cosa? Si alzi, si alzi. Hai detto tu le veline, cosa c'entrano? Ma no, te l'hanno insegnato i tuoi genitori, spegni la televisione, c'è un modello brutto. Allora qual è il modello del villaggio keniota? Qual è secondo te? Là non ci sono le veline.
Ci sono le donne incinte che hanno 9 anni e nessuno gli insegna che c'è l'esistenza di un preservativo oppure di un modo per affrontare il rapporto sessuale, ok? Sai quanti bambini muoiono con le loro mamme? Tu pensi alle veline? Siediti per favore.
No.
Ma dai, piantiamola. Ma pensi alle veline? Vivi in un mondo davanti alla televisione, ma stai scherzando? E allora chi predica? Io sto predicando. Io sono insoddisfatto di questi dibattiti perché non servono più. Bisogna educare i bambini. Non è vero. A me la televisione mi caccia via, mi ha cacciato via più di una volta. Cosa ne sai tu della mia vita in televisione? È un mestiere che faccio. Vieni a vedermi in teatro, vieni a vedermi a Macondo e ascoltami. Non ho 4 facce, ne ho una sola. Le donne piacciono anche a padre Stoppiglia, te lo dico, te lo ricordo. Ma non credo che a padre Stoppiglia piacciono le bambine incinte di 9 anni. No. Ma non è vero, ma detto da una ragazzina come te, santo cielo, avrai un riferimento per pettinarti così? Tu fai ancora le differenze tra il bello e il brutto. Non bisogna fare queste differenze, il brutto non esiste, esiste il giusto, il cattivo, esiste il buon senso, la razionalità, l'incoscienza. Io non vado a fare striscia la notizia parlando del Kenya. Io prendo i miei soldi, vado in Kenya e apro una diga per la raccolta di acqua piovana, va bene? E do da bere a centinaia di persone e non vado a dirlo in televisione. In televisione faccio il mio lavoro e il culo delle veline, certo che lo guardo, l'ha fatto Dio. Ma io, ricordati una cosa, non ho mai fatto questi paragoni. Stiamo parlando di realtà. Mi fa piacere quando il mio coscritto parla, questa è una bellissima immagine, di gente che vive sopra le nuvole. Si può vivere con 100 lire, si può vivere con 1 euro, si può vivere con 1 milione di euro. Non mi interessa, non siamo in un paese che è un paese marxista, quando mai? È un paese di capitale e ancora ci stupiamo. Di quello che succede a livello economico. E lì, l'ha detto padre Stoppiglia, è l'economia che deve cambiare, è l'economia la vera guerra, è l'istruzione. I bambini devono sognare delle cose belle, non devono più sognare il lupo cattivo come ho fatto io, e tantomeno come ho fatto io, non devono più fare la gara a chi ce l'ha più piccolo o a chi ce l'ha più grosso. Perché qui, ancora, nei nostri paesi, che loro pensano che siano civilizzati, c'è questa mentalità, perché c'è la televisione, perché c'è John Holmes, perché c'è Rocco Siffredi, ancora ridiamo di queste cose, ma non sono queste cose qui le cose che ci portano avanti, non sono queste cose che ci fanno raggiungere l'obiettivo, ci vuole una risoluzione veloce, non possiamo continuare ad andare avanti a dire le cose ancora per lunghi anni. Perché morirà la gente, i vostri nipoti non avranno più un lavoro, i miei nipoti non avranno un lavoro. La gente in Africa continuerà a morire di fame, di sete, finché i governi non capiranno che non devono più fare i politici, ma devono fare gli esseri umani e devono accontentarsi. Io non ho più niente da dire, voglio farvi pensare però. No, avevo scritto un'altra cosa e ve la leggo. Scusate. Il male nella competizione economica, il male è lì, e l'Italia, cara la mia signora, non è un posto speciale, non è per niente un posto speciale, e io vi dico che prima di fare i giornalisti bisogna insegnare a leggere i giornali, prima di fare i giornali bisogna scrivere le verità, non c'è un giornale oggi che dica la verità.
Ah, è finito. Allora,
mi piace questo mormorio.
Ti piace il mormorio?
Il mormorio, sì.
No, a me piace il silenzio dentro di noi. Se riusciamo a far silenzio dentro di noi, possiamo accogliere il grido, l'urlo. Ieri dicevo, e pensavo anche a lui, che l'artista trattiene dentro e diventa dolcezza e interiorità anche, la sua arte. Deve cominciare a diventare forza, urlo. Perché l'artista vero è colui che sta dalla parte dei, di quelli che ha segnalato lui, no? Le bambine violentate. Sì, permetti.
È un contraddittorio, grazie a Dio che c'è. Ma anche a me ha commosso, che devi fare? Perché adesso te ne vai? Bene. Scusami. Allora. Vabbè, ma commuoviamoci insieme a lei. No, lei ha preso me come rappresentante di un sistema che io odio e per questo io mi sono arrabbiato. Sono venuto qui perché mi piace stare qui, allora me ne sto a casa. La prossima volta, signora, dietro la ragazzina che io amo. Signora, me ne starò a casa la prossima volta, perché se lei vuole qui un Enzo Iacchetti uguale a quello che vede facendo il suo mestiere, allora io me ne sto a casa, lei accende la televisione e mi vede là, ok? Io ho solo contestato alla ragazza che il discorso velina non è confrontabile con nessun altro discorso, è un varietà. Le gemelle Kessler, che voi avete fatto diventare famose, lei dalla sua generazione, erano nude con il taglia a coso qua in mezzo, come 50 anni dopo, come 70 anni dopo, nessuno, nemmeno in Vaticano, si è mai permesso di dire come mai due gemelle nude sul primo canale, la rete dei cattolici, nessuno l'ha mai detto. E allora mi stupisco oggi quando io prevedo un progresso dell'intelligenza. Mi stupisco quando uno vede una donna con la gonnellina corta e dice quello è un oggetto, è la donna oggetto. La donna oggetto non è quella lì, la donna oggetto è quella che non ha cervello, è quella che si fa sottomettere dal maschio, non è quella. Le ragazzine di oggi che fanno i concorsi mi fanno tenerezza, non mi fanno schifo, mi fanno tenerezza, e per la maggior parte delle volte sono spinte dai loro genitori, dai loro nonni, dalle loro nonne.
Bene. Allora, per chi c'era ieri sera, ricordavo che l'artista hanno tramutato le loro abissale sofferenza in dolcezza e intimità, ieri sera. E Lela Costa contestava, dice che lei era felice, ma io sono ancora d'accordo con me stesso nella sofferenza in dolcezza e intimità, che devono trasformarla in forza e in urlo, perché altrimenti sono a servizio della TV, sono a servizio del mercenario e del potere. E se l'artista va a servizio del potere, non è più un autore, non è più un artista, perché deve essere autore. Deve interpretare la vita. Quindi l'indignazione e la rabbia che ha Enzo è tutta vita, e guai se non l'avesse. E lui nel suo contesto raccoglie e va. E naturalmente, se tu vuoi prendere, io voglio moralizzarlo nel suo atteggiamento individuale, allora io sono un uomo che non ha spiritualità, perché non raccolgo nel silenzio la sua sofferenza, perché ogni uomo ha una sofferenza, anche la valletta ha la sofferenza di avere un papà che la presenta come la bella, o una mamma che la presenta, una mamma di plastica di 50 anni che magari gli ruba alla figlia di 20 anni i suoi vestiti per apparire giovane. Non è una donna, non è una mamma, è una donna di plastica che finge. e quindi non ne ha né colpa neanche lei. Però l'indignazione dell'artista assieme ai profeti, guardate che vengono uccisi i profeti, i maestri veri vengono eliminati. Perché? Perché, capite voi, ci sarà un sistema. Beh, te l'hai sempre contro il sistema, è qua e di là. È vero. Allora ognuno di noi deve creare la sua spiritualità. Enzo è la ricerca del suo essere. E quindi sente il bisogno di comunicarlo in uno spazio gratuito, libero come il nostro. E quindi, come la ragazza ha sentito il bisogno di urlare velina, vedendosi scandalizzata che anche lui partecipa a uno spettacolo, allora è un urlo, è una sofferenza che Enzo raccoglie, ma non come una accusa, raccoglie come una sofferenza altra da lui e quindi cerca di aiutare. Ma io che conosco Enzo vi posso dire che Enzo sta male, e venire da noi a dircelo ha fatto un grande, grande senso di onestà e di amore verso la vita, la sua vita prima, perché senza la sua anche la nostra non avrebbe senso. Quindi ti ringrazio tanto di averlo fatto e di averlo detto. Non mi interessa se verrai ancora o non ancora. Non mi interessa. Perché Macondo non è nato per fare, non è nato per essere, esistere. Infatti dico sempre, bisogna chiuderlo, perché se l'obiettivo per cui è nato spegne è della gratuità. E la gratuità nasce perché c'è, perché ci sei tu e ci siamo noi e c'è questa ragazza in sala. La gratuità è questo, è essere se stessi e sapere che quello che faccio non è utile, ma è gratis. E con questo stamattina finiamo, e alle 3:30 c'è la messa per chi la vuole, e poi c'è il concerto. Chi vuole fermarsi al pranzo, c'è il pranzo. Chi non vuole fermarsi al pranzo fa digiuno.